Fratello Giuseppe, abbiamo parlato ieri nella diretta un po' di come essere preparati, visto la crisi che esiste attualmente nel mondo per via della guerra, dei prezzi che sono aumentati, la mancanza del carburante e tante altre cose. Visto che dobbiamo essere preparati per tempi anche peggiori, che la Bibbia sta annunciando, arriva il periodo dell'Anticristo, della grande tribolazione, possiamo ancora parlare di come deve essere una Chiesa preparata? Come può una Chiesa essere fortificata per poter affrontare questi tempi che stanno venendo, che già sono arrivati oggi, dobbiamo essere oggi forti e pronti, ma cosa dobbiamo fare?
Vengono afflizioni delle quali le profezie ci dicono saranno il periodo che la Bibbia chiama grande tribolazione, ma anche il tempo di angoscia per Giacobbe. Geremia 30, 5 al 9.
Così parla il Signore. Noi udiamo un grido di terrore, di spavento e non di pace. Informatevi e guardate se un maschio partorisce. Perché dunque io vedo tutti gli uomini con le mani sui fianchi come donna che partorisce? Perché tutte le facce sono impallidite? Ahimè, perché quel giorno è grande, non ce ne fu mai altro di simile. È un tempo di angoscia per Giacobbe. Ma tuttavia egli ne sarà salvato. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, il loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Geremia 30, versi 5 a 9.
Bene, quindi viene questo tempo che è grande angoscia, grande tribolazione, che Gesù ha parlato in Matteo 24, 21. Dice, ahimè, quel giorno è grande, non ce ne fu mai un altro simile. Tempo di angoscia per Giacobbe. Tuttavia, egli, Giacobbe, ne sarà salvato. Sappiamo che ci sono due Israele, due chiese cristiane.
E cosa significa sarà salvato?
Sarà salvato dalla tribolazione che viene.
Cioè quella parte della Chiesa che è fedele sarà salvata?
Sì. E anche la parte di Israele. Giacobbe.
Israele cristiana o Israele geografica?
Israele geografica, Israele di Mosè. Anche quella lì c'è una parte di Israele di Mosè che si convertiranno. Lo vediamo nella profezia che Israele si converte più o meno subito prima di Armageddon. Quindi qua dice il Signore, informatevi, guardate se un maschio partorisce, perché il mondo è impazzito. Non sono come profezia adempiuta, oggi
Sì.
parlano di queste cose.
Sì, ma tanto.
Non è oggi in voga.
Si spinge tanto questa ideologia.
In questo mondo di pazzi c'è chi ci crede queste cose. Ormai il mondo marcia da una abominazione all'altra. Abbandonato Dio, e che altro può fare non avendo Dio? Può solo andare di bugia in bugia, di abominazione in abominazione, da inganno ad inganno. Fratelli, dobbiamo serrare i ranghi, scoprire con quali fratelli possiamo lavorare o no, aiutarci sottomettendoci in amore l'uno all'altro, arrivare al punto in cui le cose materiali e venali diventano secondarie. E conta solo la nostra unità nel Signore, conta solo la parola, conta solo i fratelli su cui possiamo fare affidamento nella parola. Quindi arrivare al punto che sarà la parola e lo Spirito Santo a guidarci. Noi in comunità lo abbiamo dovuto imparare, è meglio dire stiamo imparando, e cioè che non saremo mai perfetti, ma almeno siamo in cammino. Può costare molto in termini di orgoglio, umiltà, sottomissione, ubbidienza, ma nel tempo della fine questi saranno i primi pregi necessari, se siamo disposti di pagare questo prezzo. Alla fine vedremo che ne valeva la pena. Geremia 30, 7 a 9, rileggiamo.
È un tempo di angoscia per Giacobbe, ma tuttavia egli ne sarà salvato. In quel giorno, dice il Signore degli eserciti, io spezzerò il suo giogo dal tuo collo e romperò le tue catene. Gli stranieri non ti faranno più loro schiavo, ma quelli di Israele serviranno il Signore, il loro Dio, e Davide, loro re, che io susciterò loro. Geremia 30, versi 7 a 9.
Quindi questo susciterò loro sta parlando di Gesù.
Grazie.
E sta anche parlando di ogni pastore, ogni guida vera in Cristo, pastore di pecore, guida di pecore, che guideranno le pecorelle nel tempo della grande confusione che viene.
Hai detto una cosa, che scoprire con quali fratelli possiamo lavorare. E questa è una cosa che molti fratelli desiderano, perché si sentono soli, anche se sono in famiglia, sono una famiglia da sola, e desiderano collaborare, operare insieme con altri fratelli, ma non trovano fratelli, o se li trovano, dopo un tempo si separano, non rimangono insieme. E con chi puoi collaborare nel tempo della fine?
E ci scrivono, non sanno cosa fare, perché lavorano un po' insieme, ma poi qualcuno comincia a dare i numeri.
Sì.
Certe scritture non le accettano più, non perché hanno scritture migliori, non ce ne sono, semplicemente non vogliono sottomettersi, sono abituati a religioni fai da te, religioni che fin quando non ti tocca da vicino, però quando la scrittura comincia a dire, sto parlando a te, sei tu, sono io, sei tu, siamo noi che dobbiamo darci una mossa, e allora non viene accettato. E allora io non credo che il Signore abbia problemi a farci incontrare fratelli umili, dico umili, non altolocati di alta nobiltà religiosa, che non sono capaci, o meglio rifiutano di, cioè lavorando insieme sto parlando, rifiutano di cucinare un uovo, spazzare un pavimento, lavarsi i panni propri e di qualcun altro. E, ossia fratelli che fanno il possibile per essere una benedizione e non maledizione, altrimenti è inutile far finta di stare lavorando insieme per il Signore, e allora si potrà solo essere amici come prima e ciao, ognuno per la sua strada. È inutile far finta di essere fratelli in Cristo, che fratelli in Cristo non è solo sedersi su una panca e stringersi la mano, ciao, ci vediamo settimana prossima. E se non ti vedo è lo stesso. Non si può mai lavorare con un marmocchio viziato che solo vuole essere servito, ma che dovrebbe essere incoraggiato a continuare di grande indipendenza per conto suo. Vogliono essere indipendenti e lasciateli indipendenti, incoraggiateli ad andare avanti per conto loro. Che lavorare insieme costa orgoglio, superbia, e dipendere uno dall'altro e alla fine dal Signore. Sempre bene di usare periodi come una settimana, un mese, eccetera, quando si progetta, si pensa, si spera, si desidera di lavorare insieme, perché viene il tempo della fine e allora saremo obbligati a farlo. Attualmente non siamo obbligati, c'è sempre l'alternativa che io posso fare meno di te, arrivederci, addio, ma viene il tempo che questo, e ci sarà bisogno di aiutarsi nello spirito e anche materialmente. Guarda, tutto comincia dall'umiltà. È vero che la parola dice, Giovanni 13, Angelina?
Sì.
14.
Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Giovanni 13, verso 14.
E questa è una cosa che piace a tutti. A chi non piace avere i piedi lavati? Ma quando i piedi da lavare sono sempre gli stessi, e quello che deve sempre servire sempre lo stesso, allora c'è qualcosa nell'equazione che non collima, non va con la parola. E allora è tempo di inventario. Che succede qua che i piedi da lavare sono sempre gli stessi? Dico piedi da lavare come esempio.
Sì, sì.
Vabbè, può essere qualunque cosa. I piedi da lavare è l'ultima.
Cioè è sempre la stessa persona che si sottomette, che deve subire, e gli altri niente. Quindi no. Qui dice lavare i piedi gli uni agli altri, non solo una persona sempre.
Esatto. Vai, Primo Corinzi 7, guarda, c'è una scrittura. 23.
Voi siete stati riscattati a caro prezzo, non diventate schiavi degli uomini. 1 Corinzi 7, 23.
Purtroppo questo funziona anche nelle chiese. Mm-hmm. C'hanno le religioni, c'hanno il loro modo, le loro moine, il loro religionismo, e alla fine diventi schiavo di un predicatore. Dice, non diventate schiavi degli uomini. 1 Corinzi 7, 23. Quindi dice il Signore riguardo all'accettare persone nuove nella comunità. Andiamo a 1 Timoteo 5, 9 a 13.
La vedova sia iscritta nel catalogo quando abbia non meno di 60 anni, quando è stata moglie di un solo marito, quando è conosciuta per le sue opere buone, per aver allevato figli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso a ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché quando vengono afferrate dal desiderio e abbandonato Cristo, vogliono risposarsi, rendendosi colpevoli perché hanno abbandonato l'impegno precedente. Inoltre, imparano anche a essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto a essere oziose, ma anche pettegole e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. 1 Timoteo 5, versi da 9 a 13.
Insomma, come dire, guardatevi dei mormoratori.
Oh.
Il loro hobby sembra essere quello di abbattere le chiese più che costruirle.
Mm-hmm.
Se state lontani da questi, prospererete in unità. Come leggiamo qualche bella scrittura. Salmo 133, 1 a 3, come deve essere.
Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano insieme. È come olio profumato che sparso sul capo scende sulla barba d'Aronne, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti. È come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là infatti il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Salmi 133.
Gloria a Dio per la vera unità in una chiesa.
Quindi vuol dire che quando c'è unità c'è unzione. È come olio profumato che scende sulla barba. Questa è unzione.
Senza unità non c'è Chiesa di Cristo. Infatti Chiesa di Cristo nel mondo oggi dov'è? A parte qualche barbagianni che dice siamo noi, la Chiesa di Cristo dov'è oggi?
Ma tanti fratelli ci scrivono che nelle chiese che loro hanno visitato o frequentato c'è tanta disunità. Ci sono mormoratori, oppure ci sono dottrine false. Quindi sappiamo che una delle minacce più grandi per il diavolo è l'unità della Chiesa. Il diavolo ha paura se la Chiesa è unita, perché è forte. Il diavolo sa bene l'autorità che Gesù ha dato alla Chiesa, perché dice in Matteo 18, 19, se solo due cristiani si accordano contro il diavolo è vinto. Il diavolo conosce questa autorità e ha paura. Allora cosa fa il diavolo? Porta divisione, porta disunità. È scritto nella Bibbia, uno può cacciare mille, ma due cacciano 10.000. E il diavolo questo lo ha capito meglio che la Chiesa.
Meglio che la Chiesa.
Per questo da sempre il diavolo fa di tutto per portare disunità e liti. Anche quando c'erano sulla terra solo due fratelli, Caino e Abele, litigavano. Il diavolo ha portato disunità dall'inizio.
Fino a uccidersi.
E credo per questo il tuo messaggio è molto importante, fratello Giuseppe, di stare attenti a chi mormora e porta divisione nella Chiesa e non vogliono mai pentirsi o imparare, perché stanno indebolendo la Chiesa, non la stanno fortificando. È una Chiesa senza potenza spirituale, una Chiesa sterile che passa il tempo litigando, non produrrà niente frutto, se non per il diavolo, ma non per Dio. È una Chiesa debole. Quindi stiamo parlando oggi di come fortificare una Chiesa. Una cosa importante è di non permettere al diavolo di portare divisioni attraverso mormoratori o quelli che non sono umili, che non vogliono fare il loro dovere, la loro parte per fortificare la Chiesa, non per indebolirla.
Amen. 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 E allora la risposta sta a noi, ciascuno di noi. Gloria al Signore. Amen, Signore. Preghiamo per unità, vera, vera unità nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Signore, capiamo che non possiamo avere unità se non siamo umili. Quindi io prima voglio pregare, prima di tutto, per umiltà nel mio cuore, per essere sottomessa al tuo spirito, per ascoltare quando un fratello o una sorella parla, per non essere oziosa, per non essere piena di superbia, per non pensare che io so meglio di tutti. Signore, aiutami a essere umile, perché senza umiltà il tuo Spirito Santo non può dimorare in noi. Prego per umiltà, Signore, per sottomissione, per amore dolce tra di noi, perché tutti ti amiamo, tutti vogliamo fare le cose per la tua gloria. Aiutaci, Signore, allora ad essere umili e sottomessi gli uni agli altri, riconoscere la tua voce quando tu parli attraverso il fratello e ubbidire nel nome di Gesù. E così la Chiesa diventa più forte.
Amen, amen, Signore.
Amen.
Ti benediciamo, Gesù, aiutaci, amen.